Credo che abbiamo apprezzato, spero che abbiamo apprezzato negli incontri precedenti il modo in cui già il primo testamento riesce a configurare, a raffigurarsi il volto di Dio Padre in una maniera che è già estremamente raffinata. Spiace che non siamo stati lettori attenti del Primo Testamento, se ancora oggi c'è qualche cristiano che, parlando di Dio Padre, del volto paterno di Dio, usa ancora termini così rozzi e schemi così angusti, per non dire violenti. Certo, l'abbiamo detto all'inizio, lo ripetiamo con molta umiltà, abbiamo riscoperto questi aspetti, questi tratti del volto di Dio anche pressati da una certa cultura. Il venir meno del contesto patriarcale ci ha permesso di apprezzare senza vergogna tratti del volto paterno che in altri periodi, in altre epoche, avrebbero suscitato addirittura scandalo. Però questo ci fa apprezzare ancora di più la grandiosità e il coraggio, l'audacia di Gesù di Nazaret, che del Padre ha parlato in un certo modo, in un contesto che certo non era favorevole, né al pensare un Padre come misericordioso, né a pensare un Padre come così discreto e attento nei confronti dei desideri, anche sbagliati eventualmente, dei suoi figli, da fare la figura che fa il papà buono della parabola dei due figli. In Luca 15. Chiaro che lì siamo di fronte a delle parole, a un'impostazione, a una visione che ci fa restare ammutoliti nel pensare quanto l'abbiamo travisata o anche soltanto trascurata in secoli, in millenni di storia. Beh, la volta scorsa terminavamo con il Salmo 103, che da questo punto di vista è un esempio straordinario, e certo, dicevamo, ormai siamo alle soglie del Nuovo Testamento, perché non manca più molto, no, alla piena rivelazione di questo volto paterno, che certo l'ha portata a Gesù, ma l'ha portata a Gesù perché anche Gesù eredita una tradizione, che è quella della scrittura di Israele, che lo ha istruito e plasmato profondamente. Certo, poi in questa tradizione ci sono anche degli altri aspetti rispetto ai quali Gesù ha fatto delle scelte, chiaro, no? Sulla base della sua esperienza, della sua intimità con il Padre che è nei cieli. Certamente il contesto del Primo Testamento resta pesantemente segnato dallo schema, dall'impostazione patriarcale e maschilista. Per cui evidentemente no, anche il modo di pensare Dio ne risente in qualche misura. Ecco, nella prospettiva di Gesù invece diventa chiaro, quando comincia ad annunciare il regno e ad aggregare alla sua sequela discepoli e discepole, perché questo dato è certo, anche se emerge per contrasto dal silenzio imbarazzato di almeno due evangelisti su quattro, però è certo, Gesù aveva a suo seguito anche discepole. In ogni caso è evidente il modo in cui Gesù prospetta il regno di Dio come uno spazio di relazioni rinnovate dentro il quale addirittura non è prevista la presenza dei padri, ma solo di fratelli, sorelle e madri. E questa è una espressione chiara che si ritrova negli Evangeli, accompagnata in Matteo, come vedremo, dall'altra espressione altrettanto chiara, al capitolo 23, non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro che è nei cieli. Bene, noi vedevamo peraltro già un'anticipazione straordinaria di questa prospettiva nella storia di Giuseppe e dei suoi fratelli, che richiamo brevemente perché mi piace iniziare con questa immagine, che forse vi ho già detto, che è un'immagine che ritroviamo poi in Giovanni 21, dopo la pesca, no? Quella mattina, dei discepoli che sono lì un po' spaesati, eccetera. E lo sconosciuto che ha detto loro di gettare la rete, che fa loro pescare una quantità, li numera anche, adesso non mi ricordo, 253 forse, grossi pesci, 153 grossi pesci, c'è anche la sottolineatura grossi, no pesci, grossi pesci, ecco, e lui lì poi gli prepara la colazione, no? Fanno colazione con il pane, le focacce e il pesce. E allora lì è interessante, no? Tutti sanno che è lui, ma nessuno osa chiederglielo. E sono, è il cerchio fraterno, no? Ce li immaginiamo seduti lì, uno vicino all'altro, esattamente come veniva rappresentato Giuseppe e i suoi fratelli. È il cerchio dei pari, il cerchio perché la figura geometrica invita a pensare ciascuno, se stesso, come ugualmente distante da un centro, ma nessuno al centro. Il centro è vuoto, il centro è riservato al padre, il quale tra l'altro poi di stare al centro non ha nessuna intenzione, no? Ecco, lui sta da parte proprio. Noi lo mettiamo al centro e lui sta da parte. Noi gli diciamo prendi in mano la situazione, lui dice figli fate voi. Ecco, questa cosa credo che emerga in maniera vistosa addirittura nelle scritture e in modo particolare in quelle del Nuovo Testamento. Ecco, anche la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli è una storia che si gioca tra fratelli. Non ci sono padri a cui appellarsi perché Giacobbe è lontano quando si incontrano e se la vedono in Egitto, ma quando era vicino ha fatto danni, no? Ha fatto danni con i suoi privilegi, le sue preferenze, i suoi silenzi furbi, il suo mettere a tacere, il non andare a fondo, il non esplicitare le questioni, che ha lasciato i figli sempre nell'incertezza del non detto, del non capito, del non saputo. Ecco, se la giocano i figli tra di loro, se la giocano tra fratelli. E Giuseppe è in questo il grande costruttore della fraternità. Giuseppe è quello che a un certo punto si fa carico di una riconciliazione che permette di rinnovare le relazioni fraterne tra sé e gli altri e degli altri tra di loro. Ecco, anche lì finiva con la morte del padre, quindi il timore dei figli, degli altri, che Giuseppe a questo punto avrebbe potuto vendicarsi, prendendo il posto del padre, usando un'autorità, usando un potere. E questi allora dice, va, per non sbagliare andiamo, ci gettiamo ai suoi piedi e ci dichiariamo schiavi. Bello, no? E lui piange, Giuseppe piange. Dice, ma perché fate così? Sono forse io al posto di Dio? Ma io neanche sono al posto del patriarca. E infatti l'epoca dei patriarchi è finita. Con l'Esodo comincerà, ormai è già cominciata, nell'ultima parte di Genesi, ma con l'Esodo sarà proprio un'espressione anche, no? Ormai tecnica, è iniziata l'epoca dei figli di Israele. Il popolo di Dio è il popolo dei figli di Israele. È un popolo di figli. È un popolo di figli, è un popolo fraterno. È un popolo nel quale le gerarchie intese come gerarchie di valore, dove uno vale più di un altro, non sono più ammesse. Se c'è una gerarchia, c'è una gerarchia di funzione, perché serve che qualcuno prenda delle decisioni o si assuma delle responsabilità per gli altri. Ma Israele è sempre stata, le tribù, specialmente di Israele, sono sempre state gelosissime della propria autonomia e della propria autodeterminazione. Hanno sempre tollerato malissimo la struttura statale, così come l'ordinamento monarchico o altre cose. Va bene, questo è quello che, d'altra parte, insomma, hanno mantenuto viva la memoria di essere i discendenti di un popolo di schiavi. Quindi coi faraoni e coi loro succedanei, no? E coi loro simili, hanno sempre avuto un rapporto piuttosto problematico, ecco, come minimo problematico. Bene, ripercorro con voi questa sera alcuni passi, soprattutto del Vangelo di Matteo, che ci permettono di vedere come dall'inizio alla fine la preoccupazione di Gesù sia esattamente quella di rimandare continuamente al Padre. Un Padre che si presenta nel Vangelo, no? Sorprendentemente e anche in maniera inquietante, direi, per alcuni aspetti, assente. Un po' come nella storia di Giuseppe, dove non solo è assente il padre Giacobbe, ma anche Dio non interviene mai parlando. Si parla di lui in terza persona in due o tre passaggi, dicendo che stava con Giuseppe, faceva in modo che quello che Giuseppe faceva riuscisse bene, eccetera, ma poi la storia è raccontata in una maniera estremamente secolare. E questo è interessante, è indice già di una riflessione estremamente avanzata su questo aspetto. Nel patriarcato il patriarca era onnipresente, è inconcepibile un padre assente nel patriarcato, è la negazione, no, della cosa, no, sarebbe inconcepibile. E se non è presente personalmente, ci sono i suoi delegati, ci sono le sue spie, c'è tutto un sistema per cui il controllo è assolutamente assicurato, specialmente se il clan era esteso, particolarmente esteso. Beh, ci mancherebbe. Bene, il primo passaggio, lasciamo stare adesso la nascita di Gesù, va bene, che è stata annunciata, quindi dove Gesù è il figlio proprio in una maniera particolare, ecco, di Dio, e dove, vabbè, il povero Giuseppe fa le spese di questa particolarità, ma il primo momento che vorrei segnalarvi come denso dal punto di vista teologico è il battesimo di Gesù. Gesù, sapete, va ad aggregarsi al movimento di Giovanni Battista, e nel Vangelo di Marco Giovanni, quando arriva Gesù, neanche lo riconosce, anche se lo ha annunciato, dice: oh, arriva l'uomo forte, quello più forte di me. Poi Gesù arriva, lui non lo riconosce, no? Si mette in fila con i peccatori, viene battezzato, ma Giovanni non lo riconosce. Questa cosa imbarazzava la Chiesa primitiva, dice: ma come, Gesù va a un battesimo di peccatori? Ma lui era senza peccato. E infatti qui Matteo fa reagire Giovanni Battista, no? Che dice così: Giovanni voleva impedirglielo dicendo, siamo alla fine del capitolo terzo, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. E questo è interessante, non dice lascia fare per ora, che facciamo finta, che va meglio così. No, lascia fare, adesso è l'ora in cui adempiamo, questo gesto adempie ogni giustizia. Ma no, è un'ingiustizia, Gesù non ha bisogno del battesimo, di un battesimo penitenziale. Gesù dice: no, invece questa è ogni giustizia, è tutta la giustizia. Allora è chiaro, no? Probabilmente c'è qui una concezione di giustizia che ci sfugge, un po' ci sfugge, che è quel motivo per cui per un anno ci sono stati quelli che dicevano: sì, va bene la misericordia, ma la giustizia, e io alla fine ero annoiato di questa cosa, va bene? perché dico, ma leggi due pagine della Bibbia prima di parlare, no? La giustizia di Dio nella Bibbia è la salvezza. Quindi che Dio voglia salvare a tutti i costi, facendo misericordia, è esattamente la sua giustizia. Primo. Secondo, la giustizia nella Bibbia non è soltanto perdonare i peccatori o punirli. La giustizia nella Bibbia è dar da mangiare all'affamato, accudire il povero, no? Lo straniero, la vedova, l'orfano, eccetera, eccetera, eccetera. 14 opere della misericordia, numera il catechismo della Chiesa Cattolica. Una dice di perdonare. 13 dicono varie altre cose, tra cui seppellire i morti e sopportare pazientemente le persone moleste. E noi aggiungevamo, pregando Dio che muoiano presto, ecco. L'unica che ci ricordiamo tutti perfettamente è questa qua. E va bene, quando si dice la potenza di certe catechesi, sì. Quindi basta, un anno sulla misericordia ci ha almeno fatto capire questa cosa? Dai, speriamo, perché altrimenti siamo sempre lì a dire sì, ma la giustizia penale che ci abbiamo in mente noi, no, è la giustizia penale che abbiamo bisogno di mettere in atto nelle nostre società semplicemente per non distruggerci a vicenda. Ma non è la giustizia più grande di cui parla anche Gesù nel discorso della montagna? Oppure la giustizia di Dio, del regno di Dio, del modo in cui Dio governa, vive le relazioni, che la Bibbia chiama anche alleanza, e chiama paternità. La giustizia di Dio è il suo essere padre, è il suo essere padre buono. Questa è la giustizia di Dio. Dio è giusto così. Allora, Gesù sta dicendo, questo è il modo di adempiere ogni giustizia, la giustizia, e cioè stare in fila coi peccatori. Non ho un altro luogo. Io, Gesù, non ho un altro luogo. L'incarnazione, se ha un senso, è questo, lo dirà anche Giovanni, no? Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare, a risiedere stabilmente in mezzo a noi. Non in mezzo ai perfetti, non in mezzo ai prescelti, non nel club esclusivo di quelli geneticamente modificati, ma in mezzo a quelli normali. E quelli normali sono un po' buoni e un po' cattivi, qualche volta un po' buoni e tanto cattivi, e siamo noi. E lui dove va? Se vuole incontrarci, dove vuoi che vada se non lì dove siamo? Rispetto a questa presa di posizione, che lascia muto Giovanni, e non era facile, credo, chiudergli la bocca, tant'è che dice il testo, allora lo lasciò fare, interessante, è Giovanni che battezza, Gesù dice, no, tu mi devi battezzare, e Giovanni lo lascia fare, come se Gesù si battezzasse lui, insomma, no, lo lascia fare, glielo lascia fare. Ecco, dice, però appena battezzato Gesù esce dall'acqua, si aprono i cieli, vede scendere lo Spirito di Dio sopra di lui ed ecco una voce dal cielo. Attenzione, perché è uno degli unici due luoghi nei Vangeli sinottici dove Dio parla, Dio Padre parla, solo due volte. Nel Vangelo di Giovanni una sola volta, una. E dice così, questi è il mio figlio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Una frase un po' aulica per dire che Gesù è l'amato perché è figlio, ma è anche il figlio che al padre, che a quel padre piace. Perché? Perché è in fila coi peccatori. Non c'è un altro modo di intendere la collocazione di questa frase proprio qui, se non questo. Il Padre interviene per dire che quello che Gesù ha detto a Giovanni, lui lo condivide. Questa è la giustizia, essere fratello di questi, e se questi sono peccatori, essere fratello dei peccatori. Potremmo addirittura dire, qui c'è lo scopo della missione di Gesù. Perché è venuto? Perché si è incarnato? Perché c'erano dei peccatori da perdonare? No, perché c'erano dei fratelli da amare. Poi questi sono peccatori e va bene, allora bisogna anche perdonare. Ma perché c'erano dei fratelli da amare? Come già diceva Tommaso d'Aquino, se non fossimo stati peccatori, il padre avrebbe mandato lo stesso suo figlio, e Tommaso rispondeva, ma certo, perché a Dio interessa salvarci, certo, perché siamo da salvare, ma gli interessa prima di tutto e soprattutto stare con noi. Meraviglioso. Ecco, parlerà la voce del Padre, parlerà ancora un'altra volta in occasione della trasfigurazione che Matteo racconta al capitolo 17. Anche lì, sapete, no? Vanno sul monte, appaiono Mosè ed Elia, chiacchierano con Gesù, i discepoli fanno il possibile per capire, come al solito capiscono abbastanza poco, nel senso che Pietro si tiene fuori dalla scena, no? Gesù, Mosè, Elia, dice, ma Gesù che bello, bello spettacolo, vi facciamo tre tende o tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia, no? E tu ti immagini Gesù che alza gli occhi al cielo, no? E dice, porca miseria, ma e voi restate senza capanna, ma vi pare che a me mi fa piacere, no? Almeno ancora dire, se ti piace tanto stiamo qui tutti insieme, ma tutti insieme. Questi sono tre figli, eh? Mosè, vi ricordate, aveva detto a Dio, no, non voglio che tu ricominci a fare un popolo da me, io non voglio fare il padre, io sono fratello di questi testoni qui, se cancelli loro cancelli anche me. È il libro dell'Esodo, capitolo 34 o 33, adesso non mi ricordo. Quell'altro invece voleva morire, Porastella, perché dice a un certo punto non sono migliore dei miei padri. Oh, finalmente cominci a capire, perché volevi essere un super padre? Sì, lui voleva essere il rifondatore di Israele, il super padre. Quando si accorge che insomma no, dice voglio morire, fa l'offeso, dice ah che vita è questa qui, pensavo di essere onnipotente, ma se non sono onnipotente non mi piace. Allora Dio gli dice, ciao, vieni, va, che devo chiederti una cosa sul Sinai. Cosa fai qui, Elia? Sono qui, sono pieno di zelo, sono l'unico in Israele che ti ama, che fa delle cose per te. Allora Dio passa, no? Il fuoco, il terremoto, il vento, e poi un silenzio. E Elia comincia a capire, esce fuori dalla caverna e Dio gli dice, ripete, ma cosa fai qui, Elia? Lui avrà pensato, te l'ho appena detto, vabbè, sono qui, pieno di zelo per il Signore, sono rimasto l'unico, e lì Dio gli risponde, dice, tesoro, 6.000 persone in Israele non hanno piegato le ginocchia ai Baal e tu dici che sei l'unico. Ma tu hai 6.000 fratelli che si sono mantenuti fedeli a Dio e non li vedi? Non li vedeva. Pensava che tutti si fossero consegnati al culto della regina Jezabele, eccetera, colpevole di aver corrotto con l'idolatria, no? La religione yahvista, eccetera, eccetera, quando poi dopo, ancora dopo secoli, questi facevano i sacrifici umani, per di più, a Gerusalemme, e siamo ormai alle soglie dell'esilio. Non sono migliore dei miei padri. Bello. Quando uno capisce che non è migliore dei suoi padri e invece di rattristarsi per questa cosa si rallegra e dice, finalmente mi sono liberato, no? Liberato dall'ossessione di essere meglio e meglio dei padri, ma tu devi raccogliere un'eredità e poi devi vivere la tua vita. Ma cosa fai? Vivi una vita a fare i paragoni? Ma i padri hanno fatto il loro ed erano figli a loro volta, ma tu fai il figlio. Eredita e vivi l'eredità a modo tuo, come scriveva Goethe. Il modo di ereditare di un figlio è di fare propria l'eredità, cioè di viverla a modo suo. L'eredità di valori, l'eredità di cultura, l'eredità di una prospettiva, di un desiderio, finalmente. Ma poi lo vivi tu, non è che vivi in maniera parassitaria, no? E i padri, non sono migliore dei miei padri. Ovvio. Deuteronomio poi lo dice in una maniera straordinaria. Dice: io ho fatto l'alleanza a Sinai con i vostri padri, è andata così. Adesso faccio l'alleanza alle steppe di Moab con voi, che siete i loro figli. Ma è un modo per dire, ragazzi, tutte le generazioni, ad ogni generazione Dio deve rifare l'alleanza, perché ogni generazione ha il diritto e il dovere di sentire l'alleanza come una cosa che fanno loro in quel momento, non che ereditano dai padri, ce l'hanno fatta loro, adesso per qualche millennio ce la teniamo. Ce la teniamo se vogliamo, ma se vogliamo dobbiamo rifarla, Ogni generazione cristiana deve rifare la sua sintesi. Noi abbiamo pensato da un certo momento in avanti nella storia della Chiesa che la sintesi era quella, era definitiva e dovevamo ripeterla all'infinito. È stato un errore di valutazione, gravissimo, dovuto anche al fatto che non si leggeva più la Bibbia. E non si pensava più in maniera viva il rapporto con la storia. Dice, ormai basta, la storia è finita, no? Sarà semplicemente la ripetizione dell'identico. Sì, cambieranno un po' le situazioni, ma la verità è quella, detta con quelle parole, fissate le quali, si tratta solo di impararle e di farle imparare. Ma ti pare che uno può apprezzare una roba del genere? Per un po' di anni è andata bene, teneva insieme la Brianza, andava bene così, no? Dava ritmo alle settimane, andava bene così. Ma quando uno ha cominciato a farsi un po' qualche domanda sull'autenticità di questa roba, è andato tutto in pezzi. Dice, ma cosa c'è dietro qui? Cosa c'è sotto? Qual è la relazione che questa cosa tiene in vita? Ma quale relazione? Ma è un'usanza, una tradizione, no? Ma perché ti sposi in chiesa? È bello, perché ci sono delle belle pitture. Ma va bene, sì, ma cioè, no? Questa è la nostra responsabilità, Noi non sappiamo il futuro che il cristianesimo avrà qui, ma è la nostra responsabilità di tenerlo vivo, cioè di farne un'esperienza viva per noi. Poi dopo, se qualcuno la vorrà ereditare questa cosa, saremo felici. E se nessuno la vorrà ereditare, sapete, a Corinto c'era una comunità, una chiesa, che adesso non c'è più. Ne sono sorte altre da altre parti. Pace, a Cantù non ci sarà più il cristianesimo. Però noi non siamo responsabili di quello che accadrà, noi siamo responsabili però di una consegna, questo sì. Noi siamo responsabili della consegna di una cosa viva, di una cosa, no, vissuta, a cui teniamo. Questa è la condizione per cui magari qualcuno dei nostri figli può anche apprezzare questo dono. Se no dice, scusa, vedo che fai già fatica tu. Basta uno in famiglia, giusto? E fai fatica tu e noi no, no? Oppure è una roba che dici, devo andare a messa con quella faccia lì, no? Devo andare a messa. Dice, ma come fai a interessarmi questa roba? Vacci tu, papà, vacci tu, che vedo che quella fatica qui poi ti fa sentire meglio, forse no, non mi sembra che torni a casa contento tanto, però, cioè, ma noi perché dovremmo andare a messa? No? cavolo, tu senti parlare un'ebrea anche poco praticante, mi è capitato di recente, e questa ti racconta, no, le riunioni di famiglia in occasione della Pasqua, e tu resti lì e dici, oh, le nostre Pasque, le nostre riunioni di famiglia, oh mio Dio, no? Ecco, e questa qui, capito? Dice, lì c'era l'Esodo, lì c'era l'Esodo. Noi vivevamo non solo il ricordo, facevamo il memoriale della liberazione. E c'era quello che raccontava, e c'erano quei bambini che dovevano fare una cosa, e poi chiedevano. Però l'hanno tenuta viva, non è che hanno fatto queste robe qui, no? Trascinate. Vabbè, è il lavoro che dobbiamo fare, però dobbiamo cominciare prima o poi, se no arriva la pensione, il lavoro finisce e ci abbiamo pure la scusa per dire ormai è tardi. E ormai è tardi, però avremo qualche peccato di omissione da dichiarare, penso. Va bene. Alla trasfigurazione il padre a un certo punto si stufa e per far capire che la tenda è per tutti fa venire una nuvola che li avvolge tutti, li avvolge, un abbraccio, una specie di abbraccio nuvoloso, no? E dice così, dalla nuvola, dalla nube luminosa, che li copre con la sua ombra, quindi una nube luminosa che li copre con l'ombra, ma è una roba un po' strana, esce una voce che dice, questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo, questa è l'aggiunta. Allora, la prima volta Dio parla e dice, questo è il figlio, mi piace, bravo figlio. La seconda volta dice, questo è il figlio che mi piace, ascoltatelo. Cioè il padre si rivolge dal testo al lettore, tu che leggi dice, oh ascoltatelo, questo qui è il figlio, ascoltatelo. Nel racconto si rivolge ai tre discepoli, ma nell'atto della lettura si rivolge a chi legge, a tutti coloro che leggono, al voi che legge o che ascolta la lettura. Ascoltatelo. Cieli, monte, scende sul monte, ci sarà una terza proclamazione della figliolanza di Dio da parte del centurione sotto la croce. Però non è più il padre a proclamarlo tale, ma un fratello. Come dire, da adesso in avanti che Gesù è il figlio e quindi è il rivelatore del padre, lo sentiremo dire da voci umane. È inutile aspettare voci dal cielo, c'è stata, ma poi la voce era sul monte, ma adesso corre voce tra di noi, deve correre voce tra di noi, che lui è il figlio e rivela il padre. Non so se è interessante, suggestivo. Bene, secondo grande momento in cui si rivela il modo che Gesù sceglie di essere figlio in base al modo che lui ha di pensare e di vivere la relazione col padre, perché non è padre Dio, è quel padre, non è padre. Non posso capire la paternità di Dio, scusate anche questa precisazione, non posso capire la paternità di Dio a partire da un concetto che io ho di paternità. Questo nella Bibbia e nel Vangelo in particolare è sbagliato. È il Vangelo che mi dice qual è il concetto di paternità giusto, criticando, mettendo in crisi, revisionando quantomeno o convertendo, purificando la mia idea di paternità. Cioè non è che io so che cos'è la paternità e allora poi vedo se Dio è padre e come è padre. Non è che io so cos'è la povertà e poi dopo vedo quanto era povero Gesù, quanto erano poveri gli altri. No, è Gesù che mi dice qual è la povertà evangelica, come è da intendere la povertà, la preghiera, il digiuno, eccetera, dal punto di vista dell'Evangelo. cioè dal punto di vista di una paternità di Dio che è letteralmente sorprendente, incredibile, mai vista, mai pensata, inaudita, non ancora ascoltata. È chiaro? O si tratta di Dio ed è una rivelazione, non è che io posso già saperlo prima e posso già saperla tutta. Anche qui dobbiamo imparare un approccio, no? Un pochino più umile, no? Prima si parlava anche con Alessandra, ci sono alcuni cristiani che pensano di sapere, no? Come è andata la storia della creazione dal primo giorno a oggi. E tu dici, ma porca miseria, ma come fai a saperle certe cose? Ma perché io dopo tutti sti anni di studio ancora non ho trovato qualcuno che mi dice, no, Darwin ha torto, noi siamo nati così, questa è la prova, no? Ma perché io non lo so? Ma perché siamo qui ancora a pensare alle cose? Perché siamo ancora in ricerca? O forse quella è un'illusione? Bisognerà dirglielo, poveretti. Perché se poi vanno in cielo, ma ti immagini, e trovano lì la scimmietta che è la loro antenata, un po' ci resta male. Meglio che si preparino prima, Meglio che si preparino prima. O ti immagini se qualche tedesco di qualche decennio fa scopre che gli antenati dell'umanità erano tutti africani, gli viene un colpo, poveretto. Bisogna dirglielo prima, prepararlo, no? Dire guarda, può persin darsi, lo diciamo anche ai nostri conterranei, no? Che il cristianesimo qui l'abbia portato qualcuno che veniva da fuori e anche un po' da sud, questo è quasi certo, anche se io sono certo, convinto, che ci siano delle persone che pensano che Abramo era di Besana. Besana Brianza, no? Certo, non può che essere dei nostri, ci mancherebbe fa. Noi crediamo in una religione che hanno fatto altri, magari un po' arabi, un po' così, un po' di quelle lì. Scherziamo? Cioè la Chiesa nasce dalla missione. Questo è sicuro, vuol dire che è venuto qualcuno da fuori. Però finché diciamo che Ambrogio era un po' tedesco, ci va bene. Ecco. Bisogna cominciare a dire che Gesù era un po' palestinese, un po' così, un po'. E che comunque Agostino, no, era proprio nordafricano, quello è, non c'è dubbio, non c'è dubbio, Il nostro caro Sant'Agostino. Il secondo grande momento è questo qui, è quello della tentazione nel deserto. E qui si vede proprio, no? Gesù che viene sottoposto alla prova. Per favore, non facciamo finta di evitare anche qui uno scandalo. Gesù è stato tentato? C'è qualcosa che può tentare il figlio di Dio? E certo, se tu gliela metti lì, guarda, questa roba è a fin di bene, questa roba è a fin di bene, e se la fai tutti ti seguiranno. Sì, non è proprio pulitissima la cosa, ma fa niente, no? Tu all'inizio li prendi, poi dopo glielo spieghi. All'inizio fai dei miracoli, anche utilizzi dei mezzi, non proprio, no? Non proprio. Però l'importante è salvarli, no? Giusto? E andavamo in missione e gli dicevamo, vuoi venire in missione a prendere la medicina? O a prendere il panino? Però devi venire a messa. No? Dopo glielo spieghi che hanno fatto una cosa bella, no? Che sono salvi. Ecco, queste tentazioni che Satana propone a Gesù sono tentazioni di fare il Messia in un certo modo, di fare il figlio di Dio, era uno dei titoli dell'imperatore, dei re medio orientali antichi, ma anche dell'imperatore di Roma, figlio di Dio. Se sei il figlio di Dio, fai questo, fai quello, no? Ecco. E Satana sa che Gesù sa che se fa così avrà successo. E Gesù cosa fa? Rifiuta, resiste. Però non possiamo non dire che è stato affascinato da questa cosa. È stato tentato. Cioè Gesù sa che Satana ha ragione, perché gli uomini sono fatti così. E allora per un momento, almeno in quel momento, ha pensato: cavolo, ma se faccio così, poi glielo dico, no? Che li metto a po', però intanto li prendo, è per il loro bene. E Gesù dice: no, no, perché le condizioni per fare questa cosa sono: la prima, io devo fare Superman e io non voglio fare Superman. Io mi sono incarnato per essere un uomo e al battesimo ero in fila con loro, e adesso cosa faccio? Trasformo i sassi in pane, mi butto giù dal tempio e non mi succede niente. Li farà i miracoli Gesù, ma non per stupire, non per stupire, e mai per togliere la sua propria fame, un suo proprio bisogno, mai, sempre per i bisogni degli altri. E quando si accorgerà che questa cosa è diventata troppo ambigua, cioè nella seconda fase della sua predicazione in Giudea, i miracoli cominceranno a diradarsi, fino ad arrivare ai giorni della passione, quando è predica al tempio, eccetera, non ne fa più neanche mezzo, che tu dici è il momento giusto, cioè, ma fai crollare un pinnacolo, fai venire buio, no, a mezzogiorno, mettigli un po' di strizza a questi qua, no? Non sarebbe stato facile, appunto, troppo facile, troppo ingiusto, troppo poco rispettoso della libertà di figli e di fratelli che hanno gli uomini intorno a lui, ma anche troppo poco rispettoso del Padre che Gesù conosce come il più discreto che c'è, il più attento che c'è, a non prendere, perché è vero, il posto del Padre va lasciato libero, ma il Padre non prende il posto di un figlio neanche a morire, neanche a morire. L'amico filosofo Silvano Petrosino usa questa bella immagine per dire la cosa, no? Un padre va a vedere la partita di calcio del figlio, anche del figlio piccolo, gli fanno un fallo da rigore e il figlio deve tirare il calcio di rigore. Tutti sanno che se fa gol hanno vinto la partita, se non fa gol ha perso la partita e ha perso il campionato. Il padre cosa vorrebbe fare? Tirare lui al posto del figlio. Dice: ciao, ciao, il fumì, eh? Cioè, sentite? Voci paterne, il fumì, te seminga bon, il fumì. Ecco. Un padre normale cosa fa? Dice: no, se la vede il figlio. Il padre non tira il calcio di rigore al posto del figlio. Gesù affronta la croce così, Gesù affronta la croce così. Questa è una cosa che ci giochiamo noi, ce la vediamo noi. Ma vedremo, questo lo vedremo la prossima volta, perché la domanda poi che si porrà è esattamente questo, no? Perché qui il Padre, cioè Gesù, è alle prese con Satana, ma il Padre non interviene. E Gesù come si difende? Citando la parola di Dio. Lui ha ereditato dal Padre, alle parole del Padre, risponde con le parole del Padre, ma è lui che le cita, è lui che le ha fatte proprie, è lui che risponde tre volte citando il testo di Deuteronomio. E decide che non si piega né alla tentazione di essere Superman, se sei figlio di Dio, né tantomeno alla tentazione di, per poter avere nelle sue mani tutta la gloria dei regni di questo mondo, di rendere culto al Satana. Dice: no, adorerai il Signore tuo Dio e a Lui solo renderai culto. Vuol dire: nessuna potenza riceverà la mia adorazione. nessuna potenza, per nessun buonissimo motivo dovrò cedere a questa suggestione, perché se ho tutto il potere del mondo, instauro il regno di Dio dalla Groenlandia fino all'Antartide, giusto? Passando per tutti gli equatori del mondo, no? Non era facile così. Ci hanno provato in malafede molti, qualcuno rarissimamente in buona fede, i grandi conquistatori di tutti i tempi, a fare del mondo un unico governo per assicurare la felicità a tutti. Disastri su disastri. Gesù avrebbe fatto meglio, certamente, ma nessuno avrebbe più potuto toglierci dalla testa l'immagine di un Dio Padre imperatore. Imperatore. Il padre di Gesù, l'Abba, non è un imperatore. Non è un imperatore, non è una superpotenza, non è un, come diceva Bonhoeffer, il Dio tappabuchi, che quando non riusciamo più a risolvere i problemi lo invochiamo, arriva lui e aggiusta le cose. No, non è questo il Padre, non è questo Dio Padre. Il suo volto non è questo. Ce l'hanno insegnato così? Ci hanno insegnato sbagliato. Scusate se ve lo dico con questa franchezza, ma a un certo momento bisogna anche, per salvare la cosa bella, straordinaria, affascinante, bisogna anche avere il coraggio di lasciar perdere qualche piccola sicurezza ma meschina che ci hanno messo nella testa, per rassicurarci, per consolarci, ma che poi non funziona, capito? E quando non funziona ci condanna a un surplus di senso di colpa e dice: beh, se non mi ascolta che ho tanto bisogno, si vede che sono tanto più cattivo di quel che pensavo. E ne abbiamo fatti morire a milioni di gente con questo pensiero. Gli dice: vabbè, il padre mi ha abbandonato. Che è esattamente la contraddizione del Vangelo. Perché Gesù viene e la sua unica preoccupazione è di dire che Dio è padre di tutti, a cominciare dai più piccoli, dai più sgangherati, e che quindi nessuno pensi mai di essere abbandonato, per favore. E manda i suoi discepoli in giro per il mondo a dire questo, a cominciare dagli ultimi. Perché sono quelli che hanno più buone ragioni al mondo per pensare che Dio li ha abbandonati, no? Giusto? Dice, va dove mi ha fatto nascere, no? Uno dice, no, si guarda intorno, non c'è acqua da 35.000 anni, no? Tutto secco, quattro fili d'erba, un villaggio di capanne, dice, va dove mi ha fatto nascere, sicuramente io non valgo come valgono quelli lì che sono nati in Brianza, no? Bisogna andare a dirglielo, che lui vale uguale. Inutile fare i di più e dire no, tu vali di più, cioè, se no diventa veramente incredibile la cosa. Ma lui vale uguale, capite? Però anche questa cosa qui ce la giochiamo tra figli. Non è che tu fai la preghiera alla sera, no? Dici: ti ringraziamo padre, lì diciamo padre, chissà perché, ti ringraziamo padre che ci hai dato queste cose buone da mangiare, eccetera, e finiamo così. Qualche volta qualcuno finisce e ti preghiamo padre, ci sentiamo generosi, no? Danne tu padre, danne a tutti i poveri del mondo. No, guarda che i poveri del mondo sono affare tuo, mica del padre. Lui ti ha dato tutto quello che serve per condividere, per fare un po' di giustizia, per non abbandonarli, eccetera. Ma non è che devi dirglielo a lui di curare i poveri, eh? I poveri li devi curare tu. Allora finisci la preghiera dicendo: e aiutaci a capire come possiamo darne anche a chi non ne ha. Per esempio. Oh ragazzi, è troppo facile, se no il padre ci penserà lui. E ci sentiamo pure generosi per aver pensato ai poveri. Pensa come siamo bravi. Ci siamo quasi rovinati la cena, no? Pensando a chi non ce l'ha. Però adesso ci pensa lui, ci mangiamo, ragazzi, mangiamo. Senza troppi sensi di colpa, perché insomma, alla fine ce li siamo guadagnati, no? Non è che abbiamo rubate le cose. Capite allora come questo modo di pensare o di ripensare la paternità ha anche degli sviluppi di tipo sociale, politico, no? Economico, eccetera. E non è la stessa cosa, pensare la paternità di Dio in un modo e quindi la fraternità che ci lega tra di noi, oppure in un altro. Perché ci sono anche quelli che dicono, guarda, siccome è il battesimo a farci figli di Dio, ancora oggi, tra i cattolici, gli altri non lo so, ma dei cattolici sono sicuro, perché l'ho sentito con le mie orecchie anche di recente, siccome è il battesimo che ci fa figli di Dio, gli altri sono mica figli di Dio, giusto? Se non si fanno battezzare, quindi non sono miei fratelli. Dunque, quindi posso anche non curarmene, Cioè non è che sono vincolato a... No. Se però si fanno figli di Dio, cioè si fanno battezzare, vediamo. Discorso due volte ipocrita, perché poi non è vero che se si fanno battezzare li curiamo. Non è vero. Le nostre comunità sono piene di sperequazioni, no? Piene di chi ne ha troppi e chi ne ha, non ne ha. Quindi cosa stiamo dicendo? Cosa stiamo promettendo? Tra l'altro, una bugia, stiamo dicendo. Ecco, Gesù alle tentazioni fa tutto questo, C'è dentro tutto questo. E infatti dicono gli esegeti, questo è un passaggio teologicamente decisivo. Poi arriva il discorso della montagna, al centro c'è il capitolo sesto dove parla della preghiera del Padre, e al capitolo settimo sentite che cosa dice Gesù. Chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra, e se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Allora è un esempio, no? Però è interessante. Cioè dice, ragazzi, ma voi, noi, non è che riusciamo a pensare Dio, no, come un papà bravo, ma non così bravo come dovremmo pensarlo. Addirittura a volte lo pensiamo peggio dei nostri papà migliori. No, che uno dice, cavolo, io al mio papà un giorno gli ho detto, c'ho tanta fame, no, e mi ha dato da mangiare un pezzo di ferro. Io non lo sapevo, l'ho addentato, mi ha spaccato tutti i denti. Ci sono anche i padri così, intendiamoci. Ma normalmente, ma noi pensiamo peggio di Dio. Che gli chiediamo delle cose e non ce le dà. Oppure ci manda delle cose un po' disgraziate perché poi ci hanno insegnato che ci fanno crescere nella virtù. Eccetera, eccetera, eccetera. Noi non abbiamo adesso il tempo di fare tutte queste revisioni, però guardate, non so se intuite, ma qui c'è dietro una montagna di insegnamenti che hanno plasmato il nostro sguardo su Dio e che Gesù è venuto a correggere. Ma il Dio che noi chiamiamo Dio, allora è l'idolo. Il Dio vero è un'altra cosa, è altro. E noi lo dovremo ritrovare sempre al prezzo di una purificazione, no? Di una ricerca, di una costante opposizione a quella tendenza a pensar male degli altri e di Dio e anche di noi stessi, che ci portiamo appresso non sappiamo bene perché, o lo sappiamo fin troppo bene, ma insomma lo facciamo, rispetto alla quale Dio appare come peggio dei nostri padri. Quando poi arriviamo alla croce, diciamo che il padre ha voluto la morte di suo figlio, no? Dio lì è peggio di Abramo, giusto? Perché Abramo almeno a un certo punto si è fermato. Dio no. Perché? Perché doveva andare fino in fondo, è Dio, è Dio, giusto? Ma tu pensa, Dio è Dio proprio perché non va fino in fondo. E se fosse così? E se fosse così, perderemmo rispetto? Allora siamo dei poveretti, perché siamo dei bambini. Siamo degli immaturi perché abbiamo bisogno del Dio King Kong. Finché ci fa paura lo rispettiamo, dopo lo incateniamo, lo portiamo in giro a fare gli spettacolini, giusto? Uguale. Guardate, King Kong è una bellissima metafora. Dice tante cose sulla nostra religiosità. Ecco, Dio è questo qui. Dio sta in questo quanto più il Padre vostro, che è la premura e la preoccupazione di Gesù. Dice: ma usciamo fuori da questo modo di rappresentarci Dio, perché è deleterio per noi, per gli altri, per le nostre istituzioni religiose e non solo, perché la politica faceva man bassa allora di queste immagini e forse lo fa ancora in altri modi. Perché anche quando una politica si propone così, noi siamo quelli che i padri li uccidiamo. Si propone di uccidere i padri cattivi. Capite? Certe operazioni, anche culturali, no? Di basso illuminismo, proprio quello lì d'accatto, no? Ecco. Sono andate avanti così, dice, ci liberiamo di un Dio che finalmente non se ne poteva più, di questo King Kong, ma era esattamente quello da cui voleva liberarci Gesù. È un attimo, se si perde la vigilanza, come ci ammonisce Gesù, è un attimo, sbandare e chiamare Dio Mammona, è un attimo. Mammona e affini, no? Le potenze, i principati, le potestà, tutte quelle robe lì che attirano la nostra adorazione istintiva e che chiamiamo padre, e sono patrigni, sono Satana, sono padri cattivi che uccidono i figli, non li fanno vivere. Ecco, credo che una delle cose che Gesù dice nel Vangelo di Matteo, forse più alte, che ci possano essere, è quello che dice al capitolo 18, quando Matteo parla del discorso ecclesiale, della fraternità, eccetera, e finalmente, dopo aver più volte detto che bisogna fare la volontà di Dio, non soltanto ascoltare, no? Ma fare la volontà di Dio, dice finalmente cos'è questa volontà di Dio. Capitolo 18, versetto 14. Così, appena parlato della pecora smarrita, del pastore che va a cercarla, eccetera, così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Questo è il Padre di Gesù, questo è Dio nella rivelazione di Gesù. Uno per il quale non si deve perdere neanche il più piccolo. Non si deve perdere. Non ci sono in Dio effetti collaterali. Dice, per salvarne 100, vabbè, 20 li ho persi, però 100 li ho salvati. Non ci sono effetti collaterali. Ora, capiamo immediatamente l'obiezione, no? Dice, però la vita sembra proprio dire questa cosa. È per quello che i cristiani sono chiamati nella storia a lottare contro tutti gli effetti collaterali. Per quel che possono, per quel che possono. Non possono risuscitare i morti, non possono neanche evitare la morte. Però possono accompagnare, possono stare vicini, possono assistere e alcune cose si possono anche togliere, se non del tutto, in gran parte. perché queste sono le obiezioni contro la paternità di Dio, quando la vita non risponde più, non corrisponde più alle promesse che ha fatto. Dice: ma sono nato, il mondo mi sembrava bello, la mamma mi dava il latte, il papà le carezze, e poi dopo sono cresciuto, che roba, no? E adesso? Era tutto un imbroglio, era un'illusione, ho sbagliato a crederci. Oppure, e Gesù dice: no, guai a te se cedi su questo punto, è un disastro, è un disastro. Dopo diventa la lotta di tutti contro tutti, perché uno ha diritto a sopravvivere, giusto? Nella giungla ha diritto a sopravvivere. E nella guerra, le guerre sono il luogo in cui si sospende il diritto. Tutto è lecito, pur di vincere, oppure di scampare. Tutto è lecito. Ecco, Matteo finirà così, no? Tra le altre cose, verso la fine del suo Vangelo, racconta il discorso escatologico, quello lì delle guerre, dei terremoti, delle distruzioni, eccetera. Ecco, e dice: quando tutti diranno fine del mondo, fine del mondo, e uno farà quello che, no? Dice: allora prendo questo, allora prendo quello, voi che cosa dovrete fare? Se vedete uno cadere, sollevatelo, annunciate il regno di Dio a tutte le nazioni, a quelle lì, tutte le nazioni che vi odiano, annunciate il regno di Dio, e cioè che Dio è un padre buono e che siamo fratelli. Dentro questo caos, ma chi è che ascolta? Beh, tante evidenze nel Nuovo Testamento dicono che sorprendentemente, constateremo che molti ascoltano, che molti ascolteranno. Come per Paolo fu sorprendente, dopo il fallimento di Atene, constatare che a Corinto invece la gente volentieri accoglieva il Vangelo. Dice: ma come, ad Atene sono così civili, così belli, no? A Corinto sono dei maiali. Predico il Vangelo ad Atene, mi dicono: un'altra volta, dai, ci annoia sta roba. Lo predico a Corinto, tutti contenti. Pazzesco. E sono i piccoli che stavano aspettando, I grandi non ha niente da aspettare, c'è già tutto, sanno già tutto, sono già a posto. Quelli un padre non ce l'hanno proprio bisogno. Anzi, molti di loro pensano di essere loro i padri, quindi adesso devono essere loro a dire agli altri cosa devono fare, a prendersi cura degli altri, a provvedere, a prendere, a togliere, a dare. Sono loro i padri. Ecco, Gesù lo dice, lo ripete continuamente nell'Evangelo: sono il figlio, io sono il figlio, voi siete figli, restiamo tutti sempre figli, il posto del padre è solo del padre, no? E quindi non cadete nella tentazione di prendere il suo posto. Dopodiché questo padre non è uno che tira il calcio di rigore al nostro posto. Noi non prendiamo il suo posto, ma lui non prende il nostro. Quindi in questo senso anche questa cosa qui, cioè noi provate a pensare, e finisco, provate a pensare ai modi in cui noi ci rappresentiamo, no? La relazione religiosa, la relazione con Dio. Sono modi infantili spesso. Sono modi infantili che ci infantilizzano. Infatti molti si vergognano. Non perché, no, ma perché un po' infantilizza sto Vangelo. E un po' continua a infantilizzare anche sta Chiesa. Non ci tratta mai da adulti. Non ci guarda mai come persone responsabili, come persone che hanno la capacità di decidere e di assumersi il peso delle decisioni che prendono e degli impegni anche, no? Che si prendono. Cioè noi abbiamo il problema di elaborare una figura del cristiano adulto. Per cui, per esempio, chiedere va bene, ma c'è un modo adulto di chiedere e c'è un modo petulante, infantile di chiedere. Dobbiamo anche educare la preghiera. La nostra preghiera è una preghiera infantile o una preghiera adulta? Ma c'è modo e modo di chiedere le cose. C'è modo e modo di rappresentarsi davanti al Padre Eterno. No? Altrimenti uno come fa a vedere una buona prospettiva? Dice, ma lì cresco. No, dice, lì io cresco in tutti i campi della vita, no? Poi vado in chiesa, dentro la chiesa, insomma, no? Ecco, dentro le cose cristiane c'ho come un ritorno all'infanzia, una specie di regressione, no? Bellissima, dove ancora credo alle favole, oppure mi dicono le cose che incredibile, io ci credo. Poi dopo esco fuori e ritorno il cinico cittadino di questo mondo occidentale. Ma questa schizofrenia non sta insieme a lungo, eh? Prima o poi scoppia, capite? Cioè, soprattutto non ci rendiamo interessanti per i più giovani. E noi vorremmo tanto, no? Lasciare in eredità il Vangelo a qualcuno. Quindi vorremmo affascinare qualcuno al Vangelo. Ma dobbiamo fargli vedere che nel Vangelo si cresce, che nel Vangelo si diventa persone libere, consapevoli, adulte, che sanno anche stare da sole, che non hanno bisogno continuamente che Dio sia lì e gli dica delle parole dolci e gli faccia le carezzine. Qualche volta sì, ma qualche altra volta no. Dio dice, ma fatevele tra di voi, dai, vi ho fatto anche maschi e femmine, anche un po' per quello, fatevele queste carezze, datevi dei baci, non lo so, divertitevi, ecco, in maniera adulta. Bene, la prossima volta allora atterriamo, partiremo dalla croce di Gesù, per dire che cosa? Che ci vuole tanta forza e qualche aiuto particolare però per capire questa stranezza, questa diversità di Dio. E lì faremo un discorso sullo Spirito Santo che spero ci possa aiutare a chiudere, no? Il discorso. A chiudere, non è che chiudiamo, Capite che io ho fatto come una specie di indice di grandi questioni, no? Ecco, poi sarebbero tutte un po' da riprendere, da approfondire, ma insomma avrete tempo nei prossimi 150 anni di chiamare gli esperti che vi chiariranno punto per punto tutte le questioni. Sì, io credo. Sì. Sì, io non lo penso che anche qui noi abbiamo solo una vaga idea di che cosa abbia voluto dire per Dio assistere alla storia dei suoi figli in questi millenni. Che cosa abbia voluto dire per lui in sofferenza, forse anche in rimpianto, in pentimento di averci creati in certi momenti, che dice mamma mia. No, infatti la Bibbia lo dice, col racconto del diluvio vuole un po' dire quello, Dice guardate, per fortuna è Dio, perché c'è da immaginarsi che fin da quasi subito dopo che ci aveva messi al mondo era già pentito a vedere i risultati della libertà che ci aveva dato. però ha tenuto duro, un po' confortato da Noè, dice almeno uno che è venuto abbastanza. Poi dopo anche Noè non era il massimo, no? Perché si prende una ciucca biblica e maledice un figlio, dopo aver salvato il mondo, non è il massimo, no? Vederlo in questa scena raccapricciante, nudo, stravaccato nella tenda, ciuco marcio, no? In coma etilico, con un figlio che lo prende in giro e dice ah, oh, venite a vedere il papà, che roba, no? E là, così, lui, salvatore del mondo, l'arca, vi ricordate? Tutte le menate che ci ha fatto, guarda, no, gli altri due invece più rispettosi, Ciumbia quando diventa sobrio lo maledice, per fortuna, no, questo figlio è l'antenato di Canaan, che poi diventa la terra promessa, quindi c'è una possibilità di redenzione anche per lui, il maledetto diventa benedetto, ma questo è Dio appunto, questo è Dio. Cioè io credo davvero che noi non riusciamo a immaginare. Possiamo forse immaginarci qualcosa? Quando, se ci è capitato, se non ci è capitato meglio, ma se ci è capitato di dover assistere un figlio in un momento di grande sofferenza e di essere lì e non poter prendere il suo posto. Allora forse cominciamo a immaginare che quale dramma sia per il Signore, per il Padre, no? La sofferenza dei suoi figli.
Ma qualcuno dice che la sofferenza è indispensabile per raggiungere.
Beh, insomma, quelle robe lì io francamente mi pare. Sì, però mi sembrano robe più greche che cristiane, sinceramente. No, ecco, un po' robe da stoici, da asceti che pensano così. No, penso che sia, semmai l'obiezione è, ma scusa, sì, un padre che non può salvare il figlio, no? Che può solo tenergli la mano mentre questo soffre da morire, siamo noi, ma lui è Dio. Quindi, siccome è onnipotente, ecco, allora la questione seria è questa. Guardate, persino il catechismo, dico persino come battuta, persino il catechismo della Chiesa Cattolica dice, si sente, no, a un certo punto, quando parla dell'onnipotenza, si sente di precisare, Dio è onnipotente nell'amore, Dio è onnipotente nel perdono, cioè lì non lo ferma nessuno. Ma non è che è onnipotente perché adesso va in giro a fare, no, le magie. Anche lì noi dobbiamo decidere. Se ci pare che non è da adulti credere nella magia, però basta credere nella magia, cioè basta. È vero che è difficile abbandonare l'incanto che la magia ci suggerisce, perché la magia, sai, è quella roba lì consolante, dici, mai visto mai che adesso arriva uno e fa così, e la cosa, tac. Ma perché noi continuiamo a vagheggiare nei nostri deliri un'onnipotenza che non abbiamo. Ma poi diamo il nome, quel delirio lì, che chiamiamo onnipotenza, lo applichiamo a Dio. Dice, noi, per noi è un delirio, perché noi non ce la facciamo. Ma lui lo fa. Se vuole può fare tutto. Dio è da quando ha messo al mondo il mondo che invece si dà dei limiti, sapete? E decide che alcune cose non le può fare o non le vuole fare. Chiaro? È chiaro? Perché per far esistere il mondo Dio deve fare dei passi indietro. Come un genitore, per far crescere il figlio deve fare dei passi indietro. Non è... E questa è una pallida metafora di che cosa vuol dire i passi indietro di Dio. Beh, le dicono i sacerdoti perché hanno il microfono e parlano loro, ma penso che una buona metà del popolo cristiano cattolico, soprattutto di una certa età, pensa esattamente la stessa cosa. Cioè il sacerdote dà voce a una convinzione diffusa che la volontà di Dio è espressa al meglio dal detto popolare: non cade foglia che Dio non voglia. Primo, quindi tutto quello che succede ha a che fare con lui, l'ha voluto lui. Dice: ma anche la Corea del Nord, sai, le vie del Signore sono infinite, perché poi dopo tu glielo dici: scusa, ma quell'obbrobrio lì, vedremo tra qualche secolo, magari nel suo disegno provvidente. È troppo facile, è troppo facile. Quindi non cade foglia che Dio non voglia. E poi naturalmente più le cose costano, no? E più sono occasione per dimostrare a Dio quanto gli vuoi bene, per guadagnare dei meriti, per guadagnare dei meriti, per farti vedere che, oppure, beh, tu non lo sai, ma sei talmente stronzo che te lo meritavi qualche punizione, quindi abbassa la testa. Cioè, pensate questo schema, questo sistema applicato soprattutto alle donne, mogli e figlie, e ai figli. Un dispositivo potentissimo per far piegare la testa. Potentissimo. Dio, le prove. Una cosa ti piace, rinuncia, non sbagli. Bellissimo anche lì, no? Qual è il criterio per decidere se una cosa è buona o cattiva? Beh, più ti piace, più sarà cattiva. Questo è un altro dei grandi, che non è del tutto falso, attenzione, è per quello che ha funzionato, perché non è del tutto falso. Lo so anch'io che, no, se io scelgo come criterio il piacere, questa cosa è ambigua. Ma sapete qual è la contropartita? È che l'essere umano non può rinunciare totalmente al piacere se non in un modo, uccidendosi. E qualche volta chi lo fa commette, no, il supremo piacere, cioè il piacere supremo di dire: sai che c'è, mi tolgo la vita. Non posso governare in altro modo la mia esistenza, la governo distruggendola. È l'atto supremo in qualche maniera. Però, capite, qui la questione non era di rinunciare al piacere, ma di educare il desiderio. Tutta la psicanalisi, da Freud fino a oggi, no, si è proposta questo obiettivo. Noi l'abbiamo ascoltata? No. Poco. Qualcuno. Però ci sono ancora, resistono ancora questi modi di pensare, sono come dei massi erratici, no? Che sono ancora lì, qua e là ci sono ancora, e quando scatta una certa situazione, una certa associazione, pum, ridiventano attivi, sono come le cellule silenti dei terroristi, no? Che c'è una situazione, tac, si accende, e lì comincia a lavorare, no? A lavorare, dice: ecco, perché è successo a me? C'ho il cancro, perché è successo a me? Non avete notato come ha cambiato il modo di esprimersi rispetto al male Papa Francesco? Lui dice: perché non è successo a me? Perché è successo a lui e non a me? No, che è una finezza. Cambia totalmente, tutto cambia. Ma come, perché mi è successo? Ma perché lui ti manda ste cose? Ma come fai poi a salvarlo? Diventa un mostro, non lo salvi più. No? Ti condanni da solo a vivere con King Kong, che non è piacevole. Perché quando se la prende, finché se la prende con gli altri, è piacevolissimo, è più forte. Ma se per caso se la prende con te, è un disastro dopo. Va bene. Lavoro lungo.
Sì. Sarebbero tante le cose, no? Però pensavo che il discorso dell'infantilismo nel quale continuiamo a persistere qua, una lettura appunto infantile che ci siamo portati dietro dai tempi di Costantino, del Sacro Romano Impero, poi questo, però, non penso per non abbiamo limitato invece in questi passaggi anche del progredire, del sussistere del patriarcato e di un potere che si propone sempre come patriarcato in qualche modo, no? Il problema è che abbiamo un tesoro tra le mani che si chiama Vangelo, che continuiamo a leggere e ricordare.
Sì, adesso anche l'arcivescovo, intendo Mario Delpini, ci sta tirando la volata con due suggerimenti molto generici, però sta a noi prenderli e, no, approfittarne, insomma, in qualche modo. Il primo suggerimento è quando dice tra le priorità pastorali c'è quello che la comunità cristiana diventi il luogo dove ciascuno guadagna la consapevolezza della sua vocazione. Che ciascuno ha la sua, quindi che ciascuno è insostituibile, c'ha il suo ruolo, ha la sua preziosità, eccetera, eccetera, eccetera. E questa è la prima cosa di cui possiamo approfittare. La seconda cosa è che lui invita un metodo, che è quello poi suggerito dal Papa, e che mi pare nel nostro piccolo, nel vostro piccolo, anche a Cantù avete fatto l'anno scorso dopo la catechesi, che è quella di fare dei luoghi di riflessione condivisa che si chiamano sinodalità. Ecco, la sinodalità, essere sinodali, essere curare, pensare il modo in cui ci si raduna, in cui si decide, in cui si parla, in cui ci si capisce nelle proprie differenze, ci si valorizza, e questa è un'arte sulla quale siamo proprio agli inizi. Lo ammette persino Delpini, no? Che normalmente cerca di trovare il positivo anche, no? Non so, nei sepolcri dove stava quello là abitato dalla legione, dice ma tutto sommato, no? Ecco, perché lui è un uomo buono, però capite, cioè lo dice le nostre esperienze di consigli pastorali, di consigli, insomma, sono un po' fallimentari, qualcuna è proprio fallita, qualche altra è molto difficoltosa, per dire così. Delpini, perché, no? Ecco, ne conoscevo un altro di prete che era un po' così, e lui quando doveva dire che uno era un disastro diceva che era stato proprio noiosissimo, Don Peppino Maffi, non so se qualcuno qui l'ha conosciuto, lui diceva, com'è stato Don Peppino, la relazione, non brillantissimo. Ecco, non brillantissimo voleva dire che era proprio una cosa da vomito totale, ecco. E quando io dicevo, e io replicavo, dicevo, allora da vomito, dicevo, ma tu sei sempre così, no? E dico, insomma, però se l'effetto è la nausea, voglio dire, e non è che, no, non brillantissimo, mi sembra dirlo meno bene che non da vomito. Poi dopo si può decidere tutto nella vita e vabbè. No, però questi due punti, e mi sento di rilanciarvelo, perché se la questione dovesse avere nel vostro animo, nelle vostre orecchie, nella vostra storia un qualche punto di risonanza, approfittatene, cioè date un po' di seguito a questa cosa, trovatevi anche solo una volta per dire ma c'è interessato, quali punti ci piacerebbe approfondire, in che modo potremmo, no? Ecco, anche cose molto concrete, no? Va bene, allora c'è un problema della paternità, ci sono dei padri in crisi? Ci sono dei papà da aiutare? In modo che possano fare il papà in una maniera decente? Perché magari o non hanno gli strumenti o non hanno l'occasione o sono in una situazione particolare, irregolare, per cui ci immaginiamo cosa può voler dire per un padre non poter vedere più i figli? È un tema che riguarda delle persone che stanno male, malissimo. Ecco, cioè non so, poi la fantasia cristiana è proverbiale, no? Quindi un po' ci mettiamo con un po' di benevolenza, ci verranno un sacco di idee, credo. Bene, grazie, buonanotte.